Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione dei Pirkei Avot, le massime dei padri. Siamo al terzo capitolo e oggi studieremo le tre prime Mishnayot, i tre primi paragrafi che hanno veramente un'importanza molto molto particolare. E molto interessanti. Ricordiamo che noi siamo nel periodo del Sfirat HaOmer, il conteggio dell'Omer, e c'è questa usanza di ogni Shabbat di questo periodo, 7 settimane, di studiare le massime dei padri. Perché proprio in questo momento c'è questa usanza? E perché a volte, in fin dei conti, sono la Torah orale che si studia in generale, è uno studio come il Talmud, è come la Torah scritta, quindi come mai in questo periodo particolarmente noi ci soffermiamo e studiamo questi testi? In effetti, i perché a volte vengono chiamati Milta de Chassiduta. La parola di Chassiduta significa una parola, quando diciamo Chassidim, in effetti viene dalla parola Chesed. Chesed vuol dire bontà. Viene anche dalla parola bontà, qualcosa di particolare, qualcosa di buono. E quindi in queste 7 settimane che noi ci prepariamo per ricevere la Torah, che ci prepariamo appunto per avere questo grande dono, ci raffiniamo con queste parole particolari di etica e di morale, insegnamenti molto speciali, e quindi oltre al conteggio dell'Omer giornaliero che noi facciamo, studiamo lo Shabbat, questo perché a voto. Secondo altre usanze, non ci fermiamo durante Shavuot lo studio, ma si continua tutta l'estate, poiché generalmente nell'estate i Shabbatot sono più lunghi e anche perché ci sono le vacanze, quindi c'è un po' più di tempo, e questo ci permette di studiare un po' di più, soprattutto dei punti molto particolari che ci danno dei comportamenti giusti, ci danno una guida nella nostra vita, non soltanto spirituale, ma anche proprio materiale nei nostri comportamenti tra noi e Kadosh Baruch Hu, e tra noi e il prossimo, tra noi e la famiglia. Quello che vediamo veramente nel Pirkei Avot è magnifico, perché vediamo quanto il passato, delle nozioni che a quanto pare possono essere considerate antiche, sono tuttora oggi valide e più che mai esistenti e presenti, e noi abbiamo questo merito e questa fortuna di poter studiare e ristudiare anno per anno e poter in qualche modo migliorare noi stessi, sia spiritualmente ma anche materialmente. Quindi il perché a volte fa parte della Torah orale, che era stata tramandata da padre in figlio fino a quando è venuto Rabbi Yehuda Anassi, questo grande maestro, e vedeva che con l'esilio, vedeva con le diaspore che sarebbero venute più tardi, c'era necessità di scrivere per tenere traccia e non perdere questi magnifici insegnamenti della Torah. E così lui scrisse e rimane chiamata Torah orale, ma in verità viene scritta, ma lui l'ha scritta soltanto per la necessità maggiore che si era proprio manifestata in quel periodo. Cominciamo da queste tre Mishnayot. Avete davanti a voi questo testo, sia in ebraico che in italiano. Lo leggo in ebraico e poi lo le ripetiamo in italiano e poi lo commentiamo e così via. Akavia ben me'alalel omer istakel bishlosha dvarim ve'ein ata ba lidei avera da me'ain bata ule'an ata olech lifnei mi ata atid iten din ve'cheshbon me'ain bata mitipas rucha ule'an ata olech למקום אפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עקביה פילדים מהללל אומר, אפרמבה, לשבע. רפלטי סופרה טריקוזה, אינון קומטראי על קון פקטו. מולירה, prima di capire chi era questo Akavia ben Mehalalel. Questo Akavia era al tempo, era la fine del Bet HaMikdash, al tempo del santuario, e la sua distruzione. Quindi lui ha visto questa transazione molto particolare e lui in qualche modo era molto timoroso di Kadosh Baruch Hu. Addirittura, quando lui prendeva posizione nella Torah, nelle decisioni della Torah, lui si schierava anche contro la maggioranza, perché diceva questa è la mia posizione, la mia percezione di capire la Torah, quindi siccome ho talmente timore di Akadosh Baruch Hu, anche se la maggioranza dice qualcos'altro, io per alcun motivo non mi faccio trascinare dalla opinione pubblica, ma tengo i miei principi. Quindi lui è molto timoroso di Kadosh Baruch Hu, per questo faceva molta attenzione di tenere quello che lui capiva. Addirittura gli avevano detto i Chachamim, se tu, oh santo, se tu rinunci a queste quattro punti che sei questi quattro punti che sei in contrasto con i Chachamim, noi ti mettiamo come per alcun motivo non mi farete cambiare l'idea. Vuol dire anche l'onore, gli onori che a volte possono fare gola, o una posizione possono fare gola, lui per alcun motivo io non cambio la mia posizione. E quindi lui, talmente timoroso, permetteva anche ai suoi allievi delle nozioni che ci facevano riflettere per poter arrivare a un timore di Akadosh Baruch Hu e anche a comportarsi come si deve. Quindi andiamo avanti. Akavia, figlio di Marello, affermava, dice, Istakel guarda in tre cose e non commetterai alcun peccato. Addirittura trente, ma non commetterai alcun peccato. In ebraico dice vena tabali di avera, significa che non arriverai neanche non a commettere la vera, ma anche gli dei significa le maniglie, vuol dire anche a qualche avvicinarsi a fare la vera, come una persona c'è una pentola, c'è la pentola stessa, c'è le sue maniglie. Quindi una persona se lavora su se stesso, anche arrivare vicino a commettere una vera non arriverà, perché tutto quello che noi viviamo, la situazione dove noi abitiamo, quello che noi leggiamo, studiamo, viviamo in famiglia, questo ci influisce sui nostri comportamenti e questo ci, in qualche modo, ci sta dando strumenti della vita. Noi siamo in qualche modo set up, come si dice in inglese, siamo ragioniamo a seconda di quello che noi viviamo. Se una persona è sempre nella Torah, quindi anche i suoi ragionamenti quotidiani saranno a seconda della Torah. Se una persona, in fin dei conti, lui è sempre nella società, quindi la società sarà condizionata. Noi siamo condizionati da cosa noi viviamo. Quindi dice, quando una persona deve la vita, devi ricordare cose, questo lo condizioneranno anche i suoi pensieri. Quali sono queste cose, questi tre principi che una persona deve sempre guardare, sempre andare avanti? Dice, Me'ain bata, da dove sei? Le'an ata olecha, dove stai andando? Lifnei ata atid litenden veheshbon, davanti chi in futuro dovrai dare un resoconto. E ti dice, Me'ain bata, da dove sei venuto? È una domanda, sono tre domande che chiede a Kaviar Ben. Dice, da una goccia putrida, siamo arrivati proprio da qualche cosa insignificante. Quindi non diamo troppa importanza alle nostre cose personali, perché in fin dei conti guarda da dove veniamo. Uleana Taurech, dove stai andando? Qual è la tua destinazione? Risponde, un luogo di polvere e putredine. Quindi anche la fin di vita rappresenta nullità. E aggiungo la terza domanda, davanti a chi dovrai rendere il conto e ragione? Davanti al Supremo Re dei Re, il Santo, Benedetto e Messia. Quindi praticamente dice così una persona. Può dire, io so da dove vengo, quindi vengo da qualcosa di nullo, dove sto andando lo so, quindi in un modo o l'altro io capisco che la maternità non vale niente, non c'è niente da perdere. Però preferisco goderla con la massima dei piaceri, perché solo niente resta il mio spirito nella materialità, nei piaceri. Una domanda davanti chi dovrai dare resoconto davanti a Kadosh Baruch. Qui sono soltanto due dimensioni. La persona e Dio. Sono due dimensioni. E una persona poi giudica il suo legame con la Kadosh Baruch Hu e sente il suo legame con la Kadosh Baruch Hu. E qua ti dice, sappi che c'è una terza dimensione, la dimensione dei tuoi fatti. C'è una dimensione che viene scritto tutto quello che tu stai facendo, sia materialmente sia spiritualmente. Tutto oggi è visionato, c'è un libro davanti a Kadosh Baruch Hu, dei tuoi meriti e dei tuoi meno meriti, delle tue buone azioni e delle tue buone, delle azioni minori che non sono negative. E noi dobbiamo sapere che ci sono tre dimensioni e vivere costantemente queste dimensioni. Riconoscere che abbiamo un'anima, riconoscere che abbiamo un corpo e sapere bilanciare queste due dimensioni e vivere una vita sana sia materialmente che spiritualmente. La Torah ci insegna sempre di avere un equilibrio, l'equilibrio che ci dà la vera vita. La Torah viene chiamata Torah Chaim, la Torah della vita, viene chiamata anche Torah dalla parola Orah, significa insegnamento. Per dire noi che la Torah ci dà un equilibrio e vita, una vera vita di soddisfazione sia materiale che spirituale in tutti i sensi. Si racconta nel Talmud, soltanto per dirvi diciamo una parentesi, il Talmud, la Torah orale, è una fonte di informazione, una fonte di studio, una fonte di messaggi per la vita. Che se veramente uno mette impegno, veramente troverà risposte a tutte le sue domande, quesiti, dubbi, angosce. La Torah è il nostro manuale di vita, dobbiamo metterci bene, bene nel nostro cuore, perché Kadosh Baruch Hu ci ha dato questo merito di essere guidati anche nei momenti più lontani e più difficili. L'altro giorno stavo parlando con una persona molto importante nell'educazione nazionale italiana, e mi diceva: guarda quanto la Bibbia, la Torah degli ebrei, che in fin dei conti tutte le religioni sono, prendono spunto dalla Torah, guarda com'è attuale. E diceva: guarda, HaKadosh Baruch Hu diceva ad Avram Avinu, lech lecha me'arzecha, guarda, vai verso, vai via da dove sei venuto. E Dio non dice dove o per quanto tempo, non dà informazioni supplementari. Avram Avinu va avanti. Perché? Perché c'era la emunah, la fede. E quindi questi episodi della Torah, quando una persona legge e rilegge, vede quanta forza la emunah, la fede in HaKadosh Baruch Hu, questi episodi che vediamo nella Torah, che sono fatti realmente accaduti con i nostri padri, sono delle linee guida per andare avanti. E questo si trasmette anche oggi, che noi ci troviamo in un momento di confinamento, o ognuno si chiede cosa succederà domani, cosa succederà dopodomani. E una risposta evidente non c'è. Noi dobbiamo sapere che tutte le risposte le troviamo nella Torah, o comunque il supporto morale e etico lo troviamo nella Torah, e questa linea guida è quella che ci dà veramente la forza per andare avanti con tanta gioia, e sicuramente saremo in grado di passare questo periodo di incertezza. Ritorniamo alla nostra Mishnah. Quindi nel Talmud si racconta che c'era Antonino e Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda il principe, loro erano amici, c'erano diversi episodi tra di loro. E una volta Antonino dice a Rabbi Yehuda, il principe, Rabbi Yehuda Nasi, una persona dopo 120 anni, nel mondo futuro, potrà giustificarsi davanti a Kadosh Baruch Hu, davanti a Dio, davanti al trono celeste, davanti al tribunale celeste, dicendo la seguente parola: il corpo non ha alcun peccato, alcuna colpa, perché in fin dei conti lui senza l'anima non può muoversi, quindi è colpa dell'anima, perché è l'anima che ha dato vitalità al corpo, e il corpo da solo sarebbe stato come inanime, senza alcun tipo di vitalità, quindi non avrebbe commesso alcun tipo di peccato e non sarebbe inciampato in alcuna difficoltà. E quindi non è colpa sua. E dall'altro canto l'anima può dire: io sono un'entità, sono una parte spirituale, le mie volontà sono quelle divine, non ho mai voluto venire in un corpo umano, quindi è colpa del corpo, e lui mi ha trascinato. Quindi Antonino diceva a Rabbi Yehuda Nasi: è colpa di uno, è colpa dell'altro. Il corpo dice: colpa dell'anima, l'anima colpa del corpo. E quindi una persona, non trovando un colpevole, sarebbe libero dalla giustizia celeste. Rabbi Yehuda Nasi rispose: Antonino, ti porto un esempio. Per c'è un campo di tenim, di scusate, tenim sono non datteri, ma sono fichi, e c'è un il custode è cieco, il custode è zoppo, ovvero non può camminare, e vede, e vicino a lui c'è una persona che è camminante, però cos'è che c'ha? Lui è cieco. Quindi sono due persone che sono vicine a questo campo e devono guardare, devono visionare, devono custodire questo campo. Ecco, non dirò esattamente i dettagli perché non ho il Talmud davanti a me, ma il concetto è quello. A un certo punto il zoppo provvedente dice al cieco: guarda che roba, siamo in un campo, c'è tanto da mangiare, vieni e in qualche modo cerchiamo di prendere questa frutta e praticamente cos'è che diceva? Diceva uno non ce la facciamo perché io non posso camminare, io posso camminare ma non vedo, uno dice vedo ma non cammino, hanno avuto un'idea di essere uno sopra l'altro, quindi il camminante cieco prendeva il zoppo vedente e insieme andavano verso l'albero a prendere quello che volevano prendere. E così fecero, presero, andarono, mangiarono. E il re quando tornò, vide che c'erano dei frutti mancanti. Ed era molto complesso capire chi aveva preso. Da un canto diceva, uno non può vedere, quindi da solo non può andarci. L'altro dice, non cammina, quindi da solo non può andarci. Quindi chiede loro, e uno diceva, no, non è colpa sua, è colpa mia. Allora cosa fece? Il re dice, adesso, allo stesso modo che voi avete preso e avete siete stati capaci di raggiungere la vostra meta e prendere quei frutti, vuol dire uno sopra l'altro, uno guidava e l'altro seguiva, avete avuto collaborazione insieme, così anche vi metto uno sopra l'altro durante il tempo del giudizio e vi giudico come una sola entità. La stessa cosa che noi vediamo è il corpo e l'anima, anche se hanno due entità diverse, ma in verità che Kadosh Baruch Hu ci ha messo insieme, perché noi la nostra sfida è quella di vivere in un corpo una vita spirituale. E allo stesso modo, essendo una anima spirituale, avere un posto in questo mondo. Quindi cos'è che vediamo in questa prima Mishnah? La volontà di Rabbi Akiva ben Amehalalel di darci tre punti di riflessione per riuscire ad avere un equilibrio materiale e spirituale durante la nostra vita terrena e darci dei punti di riflessione per arrivare a salvaguardare la nostra spiritualità e la nostra buona condotta malgrado le sfide che ci vengono davanti. Andiamo avanti nella seconda Mishnah. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer Eve Mitpalel Bishloma Shel Malchut Shel Male Mora Ish Et Re'ehu Chaim Blao. Rabbi Hanina diceva, era il Sgan HaKohanim, era il vice dei Kohanim, era al tempo del Churban Bet HaMikdash, era al tempo della distruzione del Tempio, e quindi diceva, prega per la pace del regno, anche il regno presente, non il regno di Israele, la giustizia comune e il governo attuale, cioè il male morà, se non fosse per il timore che la gente ha per il governo, ish et re'ehu chaim blao, un uomo e il prossimo, uno cercava di inghiottire l'altro. Vuol dire, la Torah ci dice che c'è bisogno di rispettare il governo attuale, dove una persona si trova, perché il governo ha come funzione pubblica di mettere ordine nel paese. E se non fosse così, sarebbe come dei pesci, si dice che sono i pesci grandi, inghiottiscono i pesci piccoli, la stessa cosa, essendo trovarci in un mare di problemi, in un mare di sfide, in un mare di battaglia nella quotidianità, battaglie di carattere, di mentalità, di potere, c'è sempre bisogno di un ente che ci fa ricordare che ci sono, ognuno ha il suo limite e ognuno ha il suo posto e ognuno deve rispettare e tollerare il prossimo. Volevo soltanto un punto che volevo precisare. Se noi vediamo Rabbi Akiva ben Amehalalel Omer nella prima Mishnah, lui porta tre domande, però a priori possono ricordare quello che abbiamo visto nel primo capitolo. Dice, ricordati, qua dice nel primo capitolo, un altro insegnante del Talmud, diceva, ricordati che c'è Ayin Ra, c'è un occhio che ti vede, Ve'ozen Shomat, è un orecchio che ti ascolta, Ve'chol Masecha Ve'sefer Nechtavim, e tutti i tuoi azioni vengono scritte in un libro. Dice, praticamente questi tre punti li abbiamo già visti qualche altra parte. Quindi Rabbi Akiva ben Amarello Omer dice, cosa viene a ripeterci? Nel primo capitolo qualcun altro l'ha già insegnato di ricordare i tre punti. E in verità qui sono due insegnanti che erano in due momenti della storia e si riferivano con due tipi di insegnamenti. Akiva ben Malalel, lui al tempo del Tempio, quindi tutti avevano fede, vedevano i miracoli, vedevano la presenza divina, c'erano i corbanot, c'erano i sacrifici, c'erano gli ebrei che si trovavano a Gerusalemme, c'era praticamente la stabilità, quindi la emunah, la fede è qualcosa di molto comune. Cos'è che invece sì, bisognava rafforzare? Specialmente le inclinazioni interne, il Yetzer Hara. E per questo lui va e ti dice, mi raccomando, fai attenzione tramite queste tre domande, questionati. Invece l'altro insegnante, nel primo capitolo che ti diceva, Isakel Bishloshadvarim, guarda in tre cose, un occhio che ti guarda, Ve'ozen Shomat, un orecchio che ti ascolta, e tutto viene scritto, là l'accento non era su di noi, ma era su HaKadosh Baruch Hu. Sappi che c'è Dio, Dio esiste, c'è la Emunah, c'è la fede in Dio. E anche se siamo in esilio, a quel tempo, secondo l'altro insegnante, si trovava in esilio, la diaspora, diceva, ricordati l'Emunah, la forza. La distruzione del Tempio ha causato che siamo in verità, in difficoltà, possiamo avere dei dubbi sull'Emunah. Oggi invece noi abbiamo bisogno di due insegnamenti, sia le inclinazioni ci danno difficoltà e quindi abbiamo bisogno dell'insegnamento di Akavya Ben Malalel, e anche abbiamo bisogno dell'altro insegnamento precedente perché ci troviamo anche in difficoltà, abbiamo la materialità ci prende sopravvento, la società in generale non viene a manifestare l'emunah in Dio, la fede in Dio, la presenza di Dio, e quindi abbiamo bisogno di ricordare sia che la presenza di Dio, l'emunah, e anche di rettificare la nostra parte interna. Quindi noi abbiamo bisogno di ricordare tutti i due insegnamenti che ci vengono dati, sia per questioni di Akavya Ben Malalel e sia i precedenti come memoria che ci aveva dato nel Perek Rishon, nel primo Perek. Andiamo avanti con la Mishnah, come vedete qua nello schermo. Rabbi Hanania ben Tadion Omer, Rabbi Hanania ben Tadion dice, Shnaim sheyoshvin ve'en ben'en divrei Torah. Due persone che sono seduti e non c'hanno davanti, e non, la loro discussione non ha un contesto di Torah. Può essere anche preghiera, la tefilà, o i salmi, o comunque si parla, sono delle discussioni vane, senza alcun tipo di meta o legato spirituale. Dice, Arise Mushav Lezim, questo viene considerato come un, vediamo in italiano come lo traduce, andiamo qua giù, ritrovo di persone poco serie. Ecco, questa è una traduzione molto, diciamo, attenuata, perché le Zim in verità sono persone, gente frivola, gente che è veramente più, non, è un po' più che non seria. Così come detto, non si è seduto in un ritrovo di gente frivola. Quindi a Kadosh Baruch Hu, Dio non si ritrova in queste sedute che non hanno comunque una parola di Torah. Rabbi Hanan ben Tadion, lui era una persona che studiava molto molto la Torah, come tutti gli altri, e in effetti gli dava un accento particolare di quanto è importante in ogni nostro momento dobbiamo dare un senso. C'è scritto che Abramo Avinu, il nostro padre, il primo patriarca, quando è mancato, c'è scritto Avram Zaken Baba Yamim, Vashem Berachet Avram Bakol. Dio, Avram arrivò al momento della vecchiaia, ma dice Baba Yamim, veniva con i giorni. Che significa veniva con i giorni? Di solito una persona dice è anziana, quindi in automatico capiamo che arriva a dei giorni molto importanti. La risposta è veniva con i giorni, significa che i suoi giorni erano pieni. Noi nella nostra vita abbiamo dei giorni che ci ricordiamo, dei momenti che ci ricordiamo, e altri che sono passati così, sono passati senza qualcosa di particolare, o piuttosto sono momenti che sono stati sprecati, sono momenti che sono stati, diciamo, dedicati al fare niente, o momenti che non abbiamo dato un senso. E Rabbi Hanan ben Tardion ci dice, dai un senso costante ai tuoi giorni, ai tuoi momenti. Metti Torah, metti un senso profondo. Non far passare quei momenti della tua vita così, ma che vadano avanti con un senso. Aval shnayim sheyoshvin veyesh benem divrei Torah, due persone che si sono sedute e c'è tra di loro divrei Torah, Shchina shruya benehem, la provvidenza divina è presente. Shenemar, come c'è scritto, come è detto, az nidberu ire Hashem ish shel Ehud, vayakshev Hashem, vayikatev, vayishma, vayikatev, zef sefer zikaron lefanav, lire Hashem, ulechoshvei shemo. Vediamo la traduzione in italiano. Dice così, allora che i timorati del Signore conversano l'uno con l'altro, il Signore porge orecchio e ascolta, allora un libro di memoria viene scritto davanti a Lui per coloro che temono il Signore e per coloro che ragionano sul suo nome. Vuol dire che quando una persona parla Torah, in fin dei conti, HaKadosh Baruch Hu è presente. Ma perché è presente? Perché noi stiamo dando posto nella nostra giornata a Dio. È scritto che HaKadosh Baruch Hu e la sua Torah sono una cosa sola. E addirittura quando una persona studia Torah, si sta unendo con Dio in un'unione magnifica che anche nella vita quotidiana non si trova. Per esempio, quando due amorosi, due persone che si amano, due amici, marito e moglie, due amanti si abbracciano, uno abbraccia un po', l'altro abbraccia un po', uno metà, l'altro metà. Invece Kadosh Baruch Hu, quando noi studiamo, noi afferriamo il concetto totalmente e a Kadosh Baruch Hu ci afferra, penetra dentro di noi, quindi c'è una, praticamente un'unione tra noi e a Kadosh Baruch Hu impensabile, che non si può, lui 100%, noi 100%. E quindi la Torah ci dice, quando tu stai parlando di Torah, sappi che sei connesso con la sorgente della tua anima. Sei connesso con che cosa? Con lo scopo della vita. Sei connesso con la spiritualità più profonda. Andiamo avanti. Eli e la Shnaim. Qua dice due persone che sono sedute e studiano la Torah. Minai shafilu echad sheyoshev yoseh batorah, shakadosh baruch hu koveh lo sachar. Da dove sappiamo, da che sorgente, da che fonte della Torah sappiamo che una persona che è a casa da sola, una persona si viene e studia Torah, allora lui potrà veramente ricevere questo grande merito di avere Kadosh Baruch Hu tra di lui e anche avere un merito particolare. Shemar, come detto, Yeshev Badad Veidom Kinatal Alav. Una persona è seduta Badad da solo. Veidom vuol dire pare è in silenzio, ma qua si riferisce che studia a bassa voce, proprio in maniera silenziosa. Chi Natana là ha un valore là, si capisce che Kadosh Baruch Hu, Padre Eterno, ha dedicato tutta la Torah per cosa? Per lui. È stata data, Natan gli ha preso Allah su di lui, ha preso tutto il merito della Torah per lui. Quindi, dal momento che una persona studia la Torah con amici, o per esempio con il prossimo, allora riceve la Shekhinah con lui, ma anche quando è da solo c'è anche questo grandissimo merito. Andiamo avanti sempre con lo stesso concetto della Torah, e qua è Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il famoso Rabbi Shimon, che poi l'Ag BaOmer sarà la sua ilula, sarà il suo momento della sua, il suo anniversario di morte, che noi sappiamo tutti che ha chiesto, che doveva essere festeggiato come un momento di festa, e lui era stato anche perseguitato dai romani. Durante 13 anni si era nascosto con suo figlio nella grotta e aveva studiato Torah, si era elevato molto, e è arrivato a un livello talmente forte, talmente elevato della Torah, che quando uscì dalla grotta era molto perplesso e molto meravigliato di vedere gente che andava e lavorava ai campi. Addirittura suo figlio era talmente amareggiato di vedere come la gente metteva da parte la spiritualità e si occupava del materiale, che passò una persona e venne, il Talmud racconta, e venne bruciata, il campo venne bruciato. E quindi dovettero ritornare nella grotta per rettificare la loro visione sul mondo. Quando tornarono, videro un uomo che stava correndo con delle piante, e gli hanno chiesto perché stai andando con solo queste piante. Probabilmente era Das, era il mirto, e gli ho detto solo per Shabbat, per onorare Shabbat. Uno per ricordare Shabbat, uno per onorare Shabbat. E quindi succede che si sono rincuorati, hanno visto, guarda quanto è grande gli uomini che cercano di onorare Shabbat. A ogni modo, Rabbi Shimon Bar Yochai è anche la persona che ha scritto lo Zohar, i segreti della Torah, è anche uno degli ultimi allievi di Rabbi Akiva. Quindi è un calibro, una persona che veramente ha avuto un grandissimo impatto nella storia ebraica. Lui ha perpetuato la Torah dopo la piaga che ha colpito i talmidim di Rabbi Akiva. Quindi lui, col suo stato spirituale, anche lui andava e cercava di rafforzare la Torah. E vediamo cosa dice: Shloshah she'achlu al shulchan echad, tre persone che hanno mangiato su un tavolo. Ve lo amru alav divrei Torah, e non hanno detto parole di Torah, che ilu achlu mizivchei metim. È come se avessero mangiato dei sacrifici offerti ai morti. Interessante questo linguaggio. Perché tre persone? Perché tre persone? E se una persona da sola? E se due persone? Perché dice, normalmente tre persone si radunano insieme per Zimun, per fare questa, per lodare Kadosh Baruch Hu, fare Birkat Hamazon insieme. E quindi potevano pensare, dal momento che noi facciamo la Birkat Hamazon insieme e facciamo lo Zimun, siamo esenti. Invece dice no, devi studiare la Torah. Anche tre persone, vediamo anche quando facevano il Korbanot, i sacrifici, c'era il Kohen, c'era il Levi e c'era Israele che portava il Kohen che sacrificava, il sacerdote, c'era il Levi che cantava Kadosh Baruch Hu, e c'era Israele che portava il Korban, portava il sacrificio. E quindi anche tre persone lo vediamo spesso, questo numero tre. Anche per esempio quando noi abbiamo la Torah, leggiamo la Torah, allora succede che se sono bisogno tre persone sulla bimà, sull'altare, sul pulpito nella sinagoga, perché uno rappresenta che il Chazan rappresenta come Dio sta studiando la Torah, poi c'è uno che rappresenta il popolo ebraico, come al tempo di Sinai, qui c'è Dio, il popolo ebraico, e uno rappresenta la Torah, quindi c'è sempre tre persone che accompagnano la lettura della Torah. Abbiamo un minuto e poi terminiamo. Perché Zivchemetim, una persona, come se avesse mangiato dei sacrifici offerti ai morti? Perché in fin dei conti, se una persona mette, non mette Dio nel cibo, anche quando mangia, allora in fin dei conti mangia soltanto la materia. La materia in sé è morta e manca l'anima. Cioè, bisogna mettere anche un animo in quello che noi mangiamo. Quando una persona mette Torah o mette comunque uno scopo positivo in quello che sta mangiando, quando pensa in questo andrà a fare Torah, mitzvot, fare altre cose positive, aiutare il prossimo, chiamare, in qualche modo quello che sta facendo, sta dicendo Dio, quello che tu hai messo in questo mondo è vivo, non è morto, non ha alcun senso. Ce ne manca, come c'è scritto, ma c'è come detto, che Chol Shulchanot, tutti i tavoli, maluchi, zoa, tutte le mense che sono senza Dio sono ricolme di lordura e di vomito senza Akadosh Baruch Hu. Ma se tre persone che hanno mangiato la medesima tavola hanno ragionato intorno alle parole della legge, li hanno pensato, hanno parlato, è come se avessero mangiato alla mensa nel tavolo del Signore, secondo quanto detto, ed egli mi disse questa è la mensa che è davanti al Signore. Quindi facciamo un piccolo riassunto veloce. Abbiamo parlato di tre punti che una persona ti domanda, una persona dovrebbe chiedersi per avere senso della vita. Poi abbiamo parlato quanto è importante lo studio della teoria personale che anche dà senso della vita. E poi abbiamo parlato che anche una persona dà il senso quando mangia. Quindi se possiamo, diciamo, riassumere quello che abbiamo detto oggi, che abbiamo studiato oggi, in poche parole, dai un senso alla tua vita, dai un senso ai tuoi momenti e dai un senso alla tua tavola. E con questo vi auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori di vicino, da vicino e da lontano, e saluto la nostra comunità di Verona e tutte le comunità in Italia. E Bezrat Hashem, sia un buon Shabbat, un Shabbat di benedizione, e presto potremo riaprire le sinagoghe, riaprire le lezioni individuali e sicuramente anche continuare con lo Zoom. Quindi Shabbat Shalom e Vorach, e Besorot Tovot a tutti quanti.